La domenica, quando ci troviamo per celebrare l'Eucarestia, ci sediamo alla tavola della parola e del pane, sempre. La ritroviamo qui, in mezzo, la tavola del pane, così come la tavola della parola, in mezzo, elevata, quasi a dire che raccoglie e ci aiuta a rileggere un po' tutte le altre tavole dalle quali proveniamo. E sono tante queste tavole. Senz'altro alla tavola di casa, quella tavola attorno alla quale ci troviamo per condividere ciò che c'è sulla tavola, per condividere il pranzo, la cena, ma anche per condividere altro attorno a quella tavola. Ma poi tante altre tavole, simboliche o reali, quelle tavole che sono le piazze all'interno delle quali ci troviamo, il quartiere nel quale viviamo, il mondo del web, i vari legami e le varie reti attorno alle quali ci sediamo e nelle quali entriamo per costruire relazioni. La stessa tavola che è il letto degli sposi, questo luogo intimo di scambio. Tutte queste tavole le viviamo giorno per giorno e quando celebriamo l'Eucarestia le portiamo qui, perché questa tavola attorno alla quale ci troviamo ci aiuti a rileggere tutte le altre tavole e perché questa tavola assuma la ricchezza, la bellezza, la forza di tutte le altre tavole che viviamo. Certo, si tratta di imparare da qui a guardare in un certo modo le tavole che viviamo, per imparare anche a viverle in un certo modo. La tavola per eccellenza attorno alla quale sediamo giorno per giorno, lo dicevamo prima, è la tavola di casa, senz'altro. E in un testo che aveva scritto un po' di anni prima, tra l'altro, di incominciare a fare il parroco qui a Redona, Don Sergio scriveva che il tavolo è la terra alzata dalle mani libere dello straordinario animale eretto che è l'uomo. E mi sembra molto bello, quel pezzo di terra lì che l'uomo eleva perché sia a portata di mano e perché metta a portata di mano il mondo. Quel pezzo di terra lì diventa il tavolo attorno al quale ci si trova, dove si consuma ciò che si pone sulla tavola o dove si pone ciò che deve essere a portata di mano, ma poi soprattutto perché quello spazio lì diventi quello spazio nel quale ci si incontra, ci si guarda negli occhi, ci si guarda in faccia, perché se ci pensiamo bene la tavola attorno alla quale ci sediamo ci pone lì in una postura particolare. Non vediamo tutta la persona a tavola, vediamo il volto, vediamo le mani che rimangono libere per lo scambio, vediamo il busto. Ma appunto, quando ci sediamo a tavola per condividere il mangiare, ma anche per condividere le parole, per scambiarci parole, il volto, le mani, il busto sono lì, consegnati l'uno all'altro reciprocamente. E sarebbe interessante fermarci a vedere quanto in questo ritrovarci diventa importante, da una parte senz'altro la parola, ma e mi sembra interessante proprio oggi fermarci sullo sguardo, sugli occhi, perché lì ci poniamo proprio nella collocazione giusta per poterci vedere bene per poterci incontrare bene. E sappiamo come lo sguardo ci costruisce e come lo sguardo media profondamente la relazione, no? Io posso guardare l'altro e guardarlo con disprezzo e già tolgo all'altro la possibilità di consegnarsi a me in maniera autentica. Lo posso guardare oggettivandolo. L'altro è semplicemente qualcuno che io conosco già, so già bene com'è, ho già dato a lui le definizioni che io ritengo giuste, quelle che mi sembrano corrette per l'altro. Non gli lascio spazio perché si esprima. E anche se si esprime, lo catalogo già. Ecco, diventa diverso se lo sguardo invece diventa uno sguardo di accoglienza, lo sguardo di benevolenza, lo sguardo di disponibilità, lo sguardo che è interessato all'altro, quello sguardo che cerca di penetrare il mistero dell'altro, non per oggettivarlo, appunto, ma per lasciargli la libertà di dirsi e di consegnarsi. Incontrandoci con i preti ci si era fermati un po' a riflettere su questo e ci si era fermati anche su quel percorso che fa Xavier Lacroix in un suo testo, in cui passa in rassegna i vari volti, le varie modalità di incontrare il volto dell'altro, la persona dell'altro. E ci sembrava anche interessante questo, riconsegnarcelo un po'. Lo troviamo tra l'altro sui fogli che accompagnano quest'oggi l'itinerario quaresimale, perché dell'altro puoi cogliere la semplice armonia delle forme e dei volumi, ed è già interessante, c'è una bellezza che ti si consegna così, nella bellezza delle forme, nella bellezza e nell'armonia di esse. Certo, qui si suppone già un'armonia, una bellezza, ma c'è, si dà, anche se magari non è per tutti, non è sempre ritrovabile. Oppure ancora nell'altro puoi trovare l'espressione del volto e il suo corpo, la bellezza che ti consegna questo, l'espressione dell'altro. E qui non sono solo le forme, ma anche il muoversi, il darsi, le proporzioni che si costruiscono, i rimandi, le linee. Ritroveremo certe immagini di Matisse, ad esempio, che ci consegnano questi tratti e questa espressione di bellezza. Oppure ancora la bellezza può essere l'irradiarsi della presenza dell'altro, che ti si consegna. E allora è una bellezza che cambia con il passare degli anni, ma si diffonde sul volto dell'altra persona, che ti si consegna e puoi incontrarla. Oppure ancora, in maniera più profonda, se scavi, se penetri con lo sguardo profondamente, puoi cogliere quella bellezza che è la gloria nascosta del volto dell'altro. E qui, anche se l'altro può essere deforme, anche se il corpo può essere brutto, ti è dato di poter scoprire nell'altro quella bellezza che è la bellezza del suo essere uomo, del suo essere persona, e tutto quello che questo porta con sé, quella bellezza che l'altro ha costruito e costruisce dentro di sé. E appunto, se riesci a leggere in profondità, scopri questa bellezza, fino a quell'ultimo grado di bellezza che è il volto trasfigurato, quel volto che custodisce tutta questa bellezza e che te la riconsegna, perché si dipinge persino sul suo volto, perché la puoi intravedere lì, e il tuo sguardo certo deve essere allenato per cogliere questa bellezza. Ecco, mi pare che tra l'altro sia interessante questo, legato proprio alla pagina di Vangelo e alle altre letture che abbiamo ascoltato da poco, no? Dove ci viene consegnato da una parte lo sguardo dei discepoli, chiamato a educarsi, chiamato a diventare profondo, e dall'altra appunto il consegnarsi del volto trasfigurato del Signore, che ti lascia intravedere quella bellezza profonda che custodisce in sé. E tra l'altro, se rileggiamo il testo di Marco, è interessantissimo. Marco, per il profondo rispetto che ha per questo mistero, non ti parla neppure del volto di Gesù. Si ferma al vestito. È così rapito da questa bellezza che il vestito basta. Non si può giungere al volto. Il volto è persino indicibile. Tanta bellezza ti consegna. Ma appunto, i discepoli sono invitati a intravedere e a vedere un po' per volta questa bellezza che si offre lì, ma che non si offre solo lì, perché ciò che a loro è dato di vedere e di scoprire è ciò che giorno per giorno vivono. Il volto trasfigurato ti dice ciò che giorno per giorno c'è in quel volto, anche se non lo vedi così, con la stessa chiarezza, con la stessa profondità. E soprattutto saranno chiamati a vedere la bellezza profonda di questo volto quando dovranno fissare gli occhi sul volto sfigurato del crocifisso. Lì dovranno imparare ad aprire bene gli occhi per vedere la stessa bellezza, perché lì, come ci diceva Paolo nella seconda lettura, c'è proprio il darsi di Dio che ti consegna tutto di sé. E quella lì è la bellezza somma, quella bellezza unica che ti è consegnata, perché giorno per giorno ti insegni a rivedere anche tutte le altre cose a partire da qui. Ecco, mi sembra che tutto questo ci riconsegni l'importanza e la bellezza di lasciare che il nostro sguardo sia educato, si lasci educare da questa bellezza, che è la stessa bellezza che gustiamo attorno alla tavola del pane, quel pane che spezziamo, appunto, ci consegna la bellezza di questo volto, quel pane che spezziamo e quella parola che ascoltiamo, ci consegna profondamente questa bellezza, perché impariamo a partire da qui ad aprire gli occhi per vedere tutto il resto illuminato dalla stessa bellezza, perché ritroviamo questo volto alle tavole alle quali ci sediamo, perché impariamo a fissare lo sguardo nuovo, lo sguardo fatto nuovo da questo incontro, sulle persone che incontriamo giorno per giorno, sulle persone con le quali ci sediamo a tavola, alla tavola per mangiare, per condividere, alle altre tavole della nostra vita. Il cammino di Quaresima ci aiuti a rifare nuovo questo sguardo, perché arricchito da questa tavola possa davvero aprirsi su tutte le altre tavole e scoprirne la bellezza, possa aprirsi su tutti gli altri volti e scoprire anche lì la gloria nascosta, il volto trasfigurato che ci viene incontro in ogni fratello.